oggi è il secondo e conclusivo incontro su questo tema della violenza e la non violenza nelle istituzioni politiche. L'altra volta, con la presenza di Stefano Racheri, che purtroppo stasera non è qui perché aveva un convegno a Chianciano, mi pare, di magistrati, l'ha fatta. L'altra volta con Stefano Racheri. Oggi è il secondo e conclusivo incontro su questo tema della violenza e la non violenza nelle istituzioni politiche. L'altra volta, con la presenza di Stefano Racheri, che purtroppo stasera non è qui perché aveva un convegno a Chianciano, mi pare, di magistrati, ha detto che se poteva, se riusciva con... Non è questo, no, mio figlio, a prendere il treno, non, evidentemente non ce l'ha fatta. L'altra volta con Stefano Racheri abbiamo fissato un po' i punti, i paletti di questo discorso della violenza nelle istituzioni. Direi che sono stati paletti posti con grande chiarezza da Stefano. Ricordo solo brevemente, così poi Nicola vi si collegherà, che lui è partito da un discorso sul cambiamento, un grosso cambiamento che sarà uno dei temi che incontreremo in tutto questo nostro tipo di incontri, su tutti i temi. Credo che il punto del cambiamento sia fondamentale, e poi ha descritto con grande efficacia quali erano gli aspetti della violenza nelle istituzioni. La violenza nelle istituzioni, ha detto lui, c'è perché c'è violenza nella società, una violenza sia di tipo culturale, che lui ha ricordato in un certo modo, cioè l'oppositore viene temuto, e c'è una violenza anche sociale, perché, diciamo così, si tende soltanto a occupare il potere, i gruppi si contrappongono l'uno con l'altro e ciascun gruppo cerca di mettere nelle istituzioni persone che rappresentano gli interessi del gruppo e non delle istituzioni che in qualche modo dovrebbero far vivere. E quindi ha descritto i modi di manifestarsi di questa violenza, sia sotto forma di violenza palese, più facile quindi da combattere, sia nelle forme nascoste di violenza, ha parlato sia della massoneria, sia di queste violenze che utilizzano dichiarazioni molto belle, dietro alle quali ci stanno invece tentativi di usare violenza alle istituzioni. Lui ha detto che non ci voleva dare delle indicazioni in positivo di come agire, perché il primo dato che serve per agire in questo campo, per smascherare la violenza, è la responsabilità personale di ciascuno. Quindi non possiamo delegare a nessuno, diciamo, di indicarci le vie. Ciascuno di noi deve capire, però in realtà è quello che ha fatto. A me è sembrato che già delle tracce siano uscite da questa sua discussione, cioè tracce di, appunto, di responsabilità individuale, di attenzione a degli aspetti per smascherare la violenza, registrando le cose, capendo quello che è stato detto, inquadrando i fatti possibilmente tecnicamente, eccetera. Quindi sono state indicate delle piste, seppure appena accennate. Il compito di Nicola Colaianni questa sera è di aiutarci, in base alla sua testimonianza, eccetera, a capire meglio quali sono queste piste. E lui è anche magistrato, è stato magistrato in Calabria e poi a Bari, adesso è in Parlamento dal 5 di aprile, quindi è fresco deputato e quindi conosce queste due istituzioni, sia quella giudiziaria che quella parlamentare in cui è entrato, e quindi ci può aiutare a capire meglio quelle che sono le violenze insite in queste istituzioni, ma soprattutto, se è possibile, se ve ne sono, a individuare delle vie di uscita che noi possiamo percorrere qua.
Sì, io vi chiedo ancora scusa per il ritardo dovuto un po' alle votazioni che stiamo facendo, e avevo pensato di riallacciarmi a qualche affermazione fatta da Stefano Racheri, che trovo qui nella sintesi di Giorgio, perché è utile riprendere il discorso da quello che voi avevate ascoltato e interloquito la volta scorsa, e anche perché naturalmente è un po' meno difficile per me, che dovrei un po' indicare delle piste di superamento, che obiettivamente è un compito molto, molto difficile, ma in questa maniera per me è anche meno difficile tentare di fare questo discorso. Quindi riprenderei un po' il problema della violenza, partendo da alcuni punti evidenziati da Racheli. E allora, ecco, erano tre i punti che avevo pensato di porre all'inizio di questa mia riflessione, e cioè il punto in cui lui sottolinea che il potere, sotto il profilo generale, cerca di mettere dentro i propri uomini per realizzare gli interessi del gruppo e non dell'istituzione in cui si è chiamati. Io credo che un tipo di violenza che vediamo nella nostra società sia quella determinata da una sorta di illegalità diffusa, no? Un illegalismo di massa, che poi è un po' il criterio del metodo mafioso, della mafia come metodo, no? Cioè quel, parlo del titolo di un libro di Tranfaglia, e che secondo me si manifesta soprattutto nel principio per cui la legge bisogna applicarla nei confronti degli nemici e non bisogna invece osservarla nei confronti degli amici. Ecco, questo criterio per cui la legge non è in sostanza uguale per tutti, ma la legge è uno dei tanti indicatori del vivere sociale, che tuttavia può essere oggetto di uno scambio di favori, credo che sia uno degli aspetti della violenza che noi oggi viviamo. La concezione è quasi quella, per rifare un esempio che fa Vittorio Foa, per esempio, in quella sua autobiografia che era Il cavallo e la torre, nelle ultime pagine, quando parla delle prospettive, appunto Vittorio Foa mette in evidenza anche questa illegalità diffusa che si manifesta a tanti livelli, a livello di chi dice pure parcheggia magari la macchina in doppia tripla fila, sapendo che tanto poi la multa gli viene cancellata dal suo amico che sta al comune, l'assessore e così via. Ecco, questa concezione per cui noi pensiamo che la mia illegalità, la mia piccola magari illegalità, serve soltanto a compensare la illegalità degli altri. In realtà queste non si compensano, non si annullano, ma diventano la somma di due illegalità, e quindi ecco questo illegalismo diffuso che fa violenza poi a chi invece vorrebbe osservare la legge. Una seconda riflessione, un secondo tipo di violenza è quella che accenna, o come viene perlomeno suggerita dall'intervento di Racheli, quando lui parla della massoneria, dei poteri occulti, con speciale riferimento alla magistratura. Ecco, direi qui ci troviamo di fronte ad un secondo tipo di violenza tipico della nostra società, cioè la violenza occulta, la violenza che è ancora più forte della violenza trasparente, della violenza che appare, che si manifesta come tale. La violenza dei poteri occulti evidentemente non ci mette in grado di difenderci, quindi non mette in grado la società di creare quegli anticorpi che le sono necessari per sopravvivere alla violenza. Ecco, in questo noi già potremmo introdurre un antidoto che vedremo un po' meglio nella seconda parte di questa riflessione, un antidoto a livello istituzionale. Qui voglio soltanto che è quello dei limiti della tolleranza nei confronti dei poteri occulti, cioè la regola della trasparenza. Ancora recentemente, qualche settimana fa, per esempio sulla stampa, era venuto fuori un dibattito, una lettera con risposta, una lettera di Cossiga a Bobbio, e a cui Bobbio poi rispondeva con, ricordando la sua risalente riflessione sui limiti della tolleranza, perché Cossiga, appunto, a proposito della massoneria, sosteneva che bisognava salvaguardare il principio della libertà di associazione. Questo era naturalmente vero, è vero, però evidentemente può, deve trovare un limite. La tolleranza nei confronti di tutte le associazioni, dico tolleranza nel senso proprio illuministico, nel senso più pieno, non nel senso, come dire, così di sopportazione del diverso e basta, ecco, la tolleranza deve incontrare un limite, e il limite deve essere determinato proprio dal fatto che le associazioni non debbono tendere alla, alla sopraffazione nei confronti del resto della società. Ora, perché non si abbia questa sopraffazione, è importante che le associazioni siano trasparenti, quindi non siano occulte. Ecco, allora, un secondo tipo di violenza è appunto la violenza dei poteri occulti. Una terza riflessione era quella che mi veniva suggerita da questa violenza di Stato, diciamo così. Si ricordava le stragi, Peteano, il suicidio di Calvi e cose di questo genere, no? Ecco, allora qui ci troviamo di fronte ad un discorso che è quello della violenza non tanto nelle istituzioni, che tutto sommato è una patologia che si può avere nelle istituzioni, ma invece è la violenza delle istituzioni in quanto tali. In questo senso noi dobbiamo ricordare che la violenza non è nelle istituzioni, nello Stato, un accidente, risalente soltanto alla prava volontà di qualche individuo investito del potere, ma invece la violenza è il mezzo specifico dello Stato, il mezzo specifico con cui si attua lo Stato. Questo lo dice per esempio Max Weber, lo dice Bobbio, non c'è bisogno di andare allo Stato delle multinazionali, là, delle multiimperiali, là, come lo chiamavano, che il SIM, insomma, quelle sono riflessioni anche molto di seconda, terza mano, cioè è un dato invece abbastanza riconosciuto che lo Stato ha come suoi mezzi proprio quello della violenza, la violenza della legge, la violenza dell'ordine, della polizia, la violenza che si ha ai confini nel momento in cui ci si deve difendere da nemici più o meno veri, più o meno immaginari, bisogna difendersi dagli immigrati, bisogna ricacciare indietro, dobbiamo in qualche modo difendere, cioè, ecco, la violenza è il mezzo con cui si attua lo Stato. Ecco, Max Weber proprio dice che si può definire il carattere politico di un gruppo sociale solamente mediante il mezzo, in certe circostanze diventato scopo di per sé, che non è proprio esclusivamente di esso, ma è in ogni caso specifico e indispensabile per la sua essenza, l'uso della forza, della violenza. Ecco, questa è la concezione dello Stato. Questo non significa naturalmente che la violenza sia il fondamento del vivere sociale, non è detto perlomeno che lo sia necessariamente, no? È soltanto in mezzo perché lo Stato attui i suoi scopi, che è libero poi di determinare, e li ha storicamente determinati in varia maniera. Certamente la violenza non è il fondamento dello Stato, perché il fondamento dello Stato deve rimanere il consenso. Può diventare però la violenza anche in certe patologie statuali, può diventare anche il fondamento dello Stato. In questo caso il consenso naturalmente è coatto, quindi è una conseguenza soltanto della violenza, e in questo caso la violenza di Stato, la violenza dello Stato può diventare anche quello che possiamo chiamare il terrorismo di Stato, ecco, il regno del terrore di Giacobino, o per dire altre esperienze più vicine a noi dello stalinismo, laddove si parla di centinaia di migliaia di persone, no, che erano, dice almeno Boffa nella storia dell'Unione Sovietica, che furono trucidate negli anni 30 durante le purghe staliniane, e così via, insomma ognuno può aggiungere altri esempi. Un esempio più vicino un esempio di diciamo così di terrorismo di Stato in forma morbida sarebbe quella che Herbert Marcuse chiamava la tolleranza repressiva, che è il titolo di un lavoro di Marcuse, no? Cioè Marcuse sosteneva che c'era pure una forma tolleranza quindi dello Stato, che in realtà serviva a reprimere tutti i partiti e i gruppi marginali della società. In America erano i gruppi della sinistra, in qualche altro stato possono essere anche quelli della destra, o comunque si tratta dei devianti o dei partiti, come pure vengono chiamati dai sociologi, i partiti alienati. Per la verità sul criterio della tolleranza della tolleranza repressiva c'è qualche difficoltà ad accettarlo. Proprio Norberto Bobbio sottopone a critica questo criterio e dice che la tolleranza appunto non può essere repressiva, che anche in quel caso che cita Marcuse evidentemente non di tolleranza si tratta, ma di una forma più raffinata, se vogliamo, più morbida, ma una forma comunque di violenza. Questo ci conduce, cioè il tema della tolleranza, ci conduce un po' su una strada, un percorso secondo me positivo per affrontare il problema della violenza e della non violenza. Cioè io credo che un primo passo che noi possiamo individuare per progredire verso istituzioni non violente o non decisamente violente, se vogliamo, è proprio il criterio della tolleranza. La tolleranza è in realtà il criterio fondamentale perché in una società, e quindi anche nelle istituzioni politiche di una società, si possa convivere in maniera pacifica. Lo diceva John Locke, che era, diciamo, direi il più grande teorico forse della tolleranza. Lui diceva appunto che la verità non ha bisogno della violenza per trovare ascolto presso lo spirito degli uomini, e non la si può insegnare per bocca della legge. La verità in realtà si potrebbe affermare nello spirito degli uomini soltanto appunto attraverso la tolleranza, quindi non certamente attraverso la violenza e neanche attraverso le leggi. La tolleranza quindi direi che è la regola essenziale, anche però se noi ci dobbiamo porre il problema, come già anticipavo, dei limiti della tolleranza. È indubbio, e per questo in fondo le istituzioni e lo Stato in modo particolare hanno come loro mezzo di affermazione pur sempre una certa dose di violenza, come dicevamo prima, è indubbio che la tolleranza se spinta fino ai limiti estremi, se fosse cioè così sfrenata, senza confini, senza limiti, porterebbe, ha portato in realtà alla dissoluzione di qualsiasi forma di convivenza che voglia avere un minimo principio ordinatore. E allora ecco, i limiti che sono stati indicati su questo limiti di carattere soggettivo che sono stati indicati, sono quelli per cui la tolleranza deve essere estesa a tutti, tranne a quelli che la negano. Cioè, tranne, questo vale pure per la regola della maggioranza, cioè la regola della maggioranza, che è la regola della democrazia, non vale per le minoranze sopraffattrici. Se noi dovessimo avere nel nostro Stato, per esempio, una tolleranza anche nei confronti dei fascisti, parlo di una legge che esiste, la legge del 52, che vieta la ricostituzione del partito fascista e che è stata poi ripresentata, aggiornata una decina d'anni fa, quando appunto il fenomeno era recrudescente, ecco, noi non faremo altro che dare una tolleranza, avere una tolleranza nei confronti di una minoranza che diventerebbe sopraffattrice. Adesso si sta parlando in maniera, a mio avviso, del tutto demagogica della necessità di una nuova legge per i nazischin e compagnia bella. Secondo me le leggi ci sono, non è quello chiaramente il problema, però naturalmente il governo non perderà occasione per fare una sua proposta di legge o magari anche un decreto legge, perché deve comunque rappresentare la nazione che è sempre pronto e vigile, e che c'era un buco nella nostra legislazione che adesso il governo prontamente deve colmare. Ma insomma, anche questa legge, se dovesse essere fatta, obbedirebbe un po' a questa ispirazione, cioè di dover in qualche modo incanalare, se non proprio reprimere, le minoranze sopraffattrici. Quindi il discorso è quello dei limiti della tolleranza. Allora bisognerebbe tener conto di questa dialettica. Noi dobbiamo avere di mira delle istituzioni non violente, però scontando pure una certa dose di violenza, che è il mezzo, come abbiamo detto, ineliminabile delle istituzioni. Queste diventano le istituzioni. E allora, se è possibile utilizzare adesso due riferimenti teorici a questo discorso, io li utilizzerei in questa maniera. Un primo riferimento teorico è quello di Bobbio. Bobbio, a proposito del pacifismo, dice che esistono tre livelli di pacifismo. C'è un pacifismo di carattere strumentale e ad un estremo, e poi c'è il pacifismo di carattere finalistico. Pacifismo di carattere strumentale è quello di contenuto meramente negativo, il disarmo per esempio. Il disarmo è un modo per togliere le armi, ridurre il riarmi, è un mezzo, diciamo, anche di facile o di non disagevole attuazione, che è un obiettivo questo che si può raggiungere anche a livello diplomatico. Non ci preserva però dalla violenza della guerra, perché incide soltanto sugli strumenti, ma non sulle coscienze. E quindi niente ci garantisce che una volta che si abbiano di nuovo strumenti sottomani, la persona, proprio perché non è stata educata, non si è rieducata, non si è riconvertita, direi pacificamente, è chiaro che potrebbe tornare a riutilizzare queste armi. Questo da un lato. L'altro estremo sarebbe il pacifismo finalistico, che è un pacifismo di carattere etico, proprio perché cerca di convertire le coscienze. È il pacifismo più efficace rispetto al disarmo, non c'è dubbio che sia più efficace, però è anche quello meno attuabile o di più difficile attuazione, che si tratta appunto di convertire le coscienze. In mezzo lui pone invece il pacifismo istituzionale, che non è certamente un pacifismo di facilissima attuazione come quello strumentale, e però è anche un pacifismo di una maggiore efficacia rispetto a questo, e viceversa rispetto al pacifismo etico sarà sicuramente meno efficace e però appunto è di più facile attuazione. In altri termini, un secondo riferimento culturale potrebbe essere quello di Bonhoeffer. il teologo della Chiesa confessante morto in un campo di concentramento per mano dei nazisti. Bonhoeffer nell'Etica fa ad un certo punto una differenza, una contrapposizione tra il compromesso e il radicalismo. In realtà Bonhoeffer ha un linguaggio teologico, non c'è dubbio, credo che parli molto anche a non credenti. Il linguaggio però naturalmente è il linguaggio teologico di un credente. Allora lui fa il discorso del radicalismo che è proprio di chi pensa alle cose ultime, alla grazia, quindi alla grazia di Dio, e invece il compromesso di chi cioè si accontenta delle cose penultime, cioè del, lui dice, dell'essere uomo e dell'essere buono, cioè delle realtà di questa terra. Bonhoeffer mette in evidenza ad un certo punto le, gli inconvenienti, le cose positive ma anche gli inconvenienti dell'una e dell'altra via. Dice, la soluzione radicale, dice lui, vede solo le realtà ultime e in esse scorge soltanto la frattura che le separa da quelle penultime. L'altra soluzione è quella del compromesso. In questo caso la parola ultima viene separata per principio da tutte le realtà penultime. A un certo punto lui fa queste contrapposizioni. Il radicalismo odia il tempo, il compromesso odia l'eternità. Il radicalismo odia la pazienza, il compromesso odia la decisione. Il radicalismo odia la prudenza e il compromesso odia la semplicità. Il radicalismo odia la misura, il compromesso odia l'immensurabile. Il radicalismo odia la realtà, il compromesso odia la parola. Ecco, a me pare che come due riferimenti del tutto distanti, se volete, da noi, ma insomma poi ognuno si fa guidare le sue riflessioni da qualche punto di riferimento, io credo che nell'uno e nell'altro caso, con linguaggi del tutto diverso, Bobbio da un lato con un linguaggio del filosofo del diritto, Bonhoeffer con il linguaggio del teologo, indicano questa dolorosa, se vogliamo, necessità di dover percorrere una strada. Bonhoeffer parla proprio di preparare la via, questo significherebbe preparare la via del Signore, di percorrere una strada che è poi appunto la strada dell'istituzione, che non è una strada di compromesso puramente e semplicemente, non è una strada strumentale, non è certamente neanche una strada di carattere etico, quindi non è che raggiunge il massimo dell'efficacia, però è una strada che indica dei mezzi che noi possiamo utilizzare nelle istituzioni per cercare di renderle meno violente. Allora, sotto questo profilo darei altri tre spunti, poi discutiamo un po' di questa riflessione. Un primo punto potrebbe essere quello relativo ai mezzi che si usano nelle istituzioni. Se noi vogliamo che le istituzioni diventino sempre meno violente, pur essendo consapevoli che non arriveremo mai alla eliminazione completa della violenza, perché questo, come dicevo, significherebbe senz'altro superare l'idea stessa dello Stato, noi dobbiamo utilizzare allora dei mezzi che siano a loro volta dei mezzi non violenti. Diceva Gandhi, soltanto i mezzi puri possono condurre a fini puri. I mezzi puri che indicava Gandhi, che sappiamo, erano la disobbedienza civile e la non collaborazione. Ecco, questo è un mezzo per affermare la propria idea nella società con una forma di, davanti all'ingiustizia, con una forma di resistenza non violenta. Un secondo punto è quella della riconversione economica dell'industria militare. Qui non ci troviamo più di fronte al, come dire, al disarmo. Ecco, il disarmo è pacifismo strumentale. Se noi invece procediamo ad una riconversione economica dell'industria militare, stiamo percorrendo una via di pacifismo istituzionale, stiamo percorrendo questa via mediana. Non so se vi è stato distribuito quel foglio, comunque c'è questo articolo di questo saggio di Michael Renner sulla riconversione verso una economia di pace, che è molto utile, molto interessante, no? Perché Renner parla di un nostro, lo chiama provocatoriamente con un gioco di parole, warfare state, uno stato bellico, non il welfare state, ma il warfare state, è proprio lo stato che si basa su una economia di guerra. E economia di guerra non significa necessariamente che lo Stato produce per andare poi alla guerra, perché Renner mette in evidenza come la guerra oggi si possa fare anche per interposti soggetti, quindi si può dare uno sbocco all'industria militare anche facendo guerreggiare gli altri, che è in fondo l'esperienza che noi stiamo sempre più vedendo. Dice Renner, una economia di pace non si caratterizza solo per l'assenza momentanea di guerre e di produzioni belliche. Un'economia può essere definita pacifica solo in assenza di fondamentali conflitti sociali, economici, politici ed ecologici, cioè se non è basata o non conduce a conflitti permanenti tra paesi, etnie, generi, classi e tra esseri umani e ambiente naturale. Io credo che quella di Renner sia una visione, per essere fatta poi da un americano, quindi non è qui, non stiamo davanti alla riflessione che fa un qualsiasi italiano, insomma, che sta tutto sommato poi ai margini del mondo che conta, della potenza economica, si può anche permettere di dire facciamo una riconversione, tanto per quello che contiamo. No, Renner è uno studioso e fa questa riflessione basandosi proprio sulla economia americana, di una potenza come quella americana. Dice Renner, a un certo punto anche una preparazione permanente alla guerra espressa dalla corsa al riarmo e dalla tendenza agli interventi militari è il sintomo di una società, qui lui cita Woodhouse, una società in cui i rapporti economici sono basati fondamentalmente sul conflitto, lo sfruttamento e la violenza. E in quello specchietto che vi è stato distribuito ci sono appunto i parametri di una economia di pace. Ecco, Renner si pone una serie di domande e, che poi potremo, ognuno di noi si potrà andare a leggere senza adesso leggere tutto, ripercorrere tutte, ma per esempio si pone la domanda sulle tecnologie, la scelta delle tecnologie, la scelta dei prodotti, quali tecnologie e materiali vengono usati, in che misura contribuiscono all'inquinamento, a condizioni rischiose di lavoro, a unità produttive di larga scala, al controllo gerarchico. Ci sono poi le risposte, l'economia conflittuale, cioè unicità delle tecniche, produzione di massa, obsolescenza pianificata. L'economia di pace ha la pluralità delle tecniche, la produzione di piccola scala, la durevolezza, la diversità e così via, anche per quanto riguarda, non so, l'impatto ecologico, che è importante sotto il profilo della violenza. Lui dice qual è l'impatto sull'ecosistema globale, regionale e locale, come sono collegati gli obiettivi della produzione con il sistema ecologico. Da un lato inquinamenti, scarichi, danni permanenti, dall'altro lato la conservazione, la capacità di sopravvivenza e così via. La regolazione sociale, per esempio. Ecco, andando oltre nella lettura di questo saggio di Renner, si vede anche come in concreto, queste sono soltanto delle risposte schematiche, magari se vogliamo soltanto dei criteri, no? Che possono lasciare il tempo che trovano per la loro schematicità e genericità. Ecco, bisogna vedere invece come Renner riesce ad affrontare proprio nel merito, sulla base di questi criteri, le risposte da dare a problemi come quelli che ripone in relazione ad un'economia come quella americana. Un terzo punto proprio del pacifismo istituzionale, di questa via istituzionale alla non violenza, è quella della progressiva democratizzazione del sistema sotto nell'ambito di uno Stato e poi nell'allargamento degli Stati democratici a livello mondiale. intendendo in questo, in questi termini anche la democrazia nei suoi termini formali anche, cioè la democrazia che si esprime attraverso il voto e la democrazia che ha come sua regola la maggioranza. Ecco, la democrazia, diceva Bobbio in un vecchio incontro di anni fa con Pontara su commemorazione di Capitini, diceva Bobbio, la democrazia è una specie della non violenza, che in fondo la democrazia si basa sulla persuasione, quindi è una forma di tolleranza che alla fine fa decidere sul voto, però prima del voto deve cercare di persuadere l'altro, no? E allora in questi termini la democrazia è una specie di questo genus che è la non violenza delle istituzioni, è una delle strade che bisogna perseguire per raggiungere la non violenza. In questi termini allora ecco che la via istituzionale alla non violenza, anche la via democratica, certamente non elimina l'uso della violenza, l'uso della, della forza, non è un'alternativa in questo senso alla, alla violenza, è però una riduzione della violenza, è un limite posto alla violenza, nel senso che restringe, e questo è proprio della democrazia, restringe il numero dei soggetti che possono legittimamente ricorrere alla forza. La democrazia avanzata è proprio quella che cerca di restringere al massimo il numero dei soggetti che istituzionalmente possono ricorrere alla forza e riduce naturalmente il numero delle circostanze in cui questi soggetti, che pure sono legittimati all'uso della forza, possono legittimamente farvi ricorso. La polizia non può intervenire con la violenza, con la forza, sempre e comunque per risolvere un conflitto. Ci sono dei momenti in cui può ricorrere, non, quindi c'è anche una restrizione dei momenti. E c'è poi una restrizione, un controllo, diciamo, della natura dei mezzi atti a respingere la violenza. Anche questo è un fatto della democrazia, perché quando noi lo vediamo soprattutto a livello mondiale, di conflitti mondiali, riduzione delle armi chimiche, riduzione delle armi nucleari, ecco, il controllo anche sulla natura dei mezzi atti a respingere la violenza. E ugualmente anche nel, sul piano interno non si può usare sempre l'arma da fuoco, ma non so, si riduce l'uso dell'arma da fuoco, si incentiva quello del lacrimogeno, dell'idrante o di altre, e questo è un controllo democratico sull'uso dei mezzi atti a respingere la violenza. E in questo ambito qui io credo che anche a livello di legislazione c'è la possibilità di percorrere delle strade che portino ad aumentare il tasso di non violenza delle istituzioni. In questo senso democratico che abbiamo indicato, restrizione del numero dei soggetti, delle circostanze in cui possono legittimamente utilizzare la forza, controllo della natura dei mezzi di cui essi possono usare per respingere la, la violenza, ma si tratta anche di percorrere delle strade nuove. Il percorrere strade nuove significa dare un valore fondamentale nella organizzazione sociale alla coscienza delle persone, cioè far dipendere sempre di più il patto su cui si registra e si fonda il, la convivenza sociale, non tanto sulle leggi quanto appunto su una coscienza che si forma liberamente. L'obiezione di coscienza allora non diventa più in questa prospettiva un affare privato e neanche una deroga data al soggetto perché rispetto alla legge comune. Diventa essa la norma comune a tutti quanti i soggetti, il vivere, l'agire secondo coscienza, con certi limiti, si rovescia la prospettiva, con certi limiti, perché abbiamo detto che la tolleranza, e quindi il primato della coscienza, non può essere completamente senza limiti per una esperienza storica che ci porta a dire che in questi casi viene a saltare completamente l'ordine dello Stato, l'ordine della la società. Però si tratta sicuramente di rovesciare il criterio per cui l'obiezione di coscienza è appunto un'obiezione rispetto alla legge comune. Invece la coscienza può, deve diventare in questa prospettiva sempre di più l'elemento normativo fondamentale, rispetto al quale c'è però una legge minima che davanti allo sprigionamento, all'esplosione di tutte quante le coscienze, deve però porre dei limiti che saranno necessariamente minimali. Allora, in questo senso diventa importante ogni discorso che si faccia sulle obiezioni di coscienza. Diventa importante naturalmente l'obiezione di coscienza al servizio militare, del resto prefigura un modo di appunto di difesa della patria che viene lasciato alle coscienze. Qui non c'è più una difesa della patria che regolarmente si svolge attraverso le armi e poi, per chi obietta, in altra maniera, ma è una difesa che si svolge secondo moduli che vengono decisi dalle stesse persone, uno dei quali è quello tradizionale ed è anche forse ineliminabile, che i confini ci sono, in qualche modo bisogna difenderli, bisogna vedere chi sono gli stranieri, però insomma in qualche modo dobbiamo anche avere dei confini. Però diventa invece importante tutta questa esplorazione di altri modi di difendere la patria in maniera non violenta. E naturalmente acquista molta importanza in questo anche l'obiezione cosiddetta alle spese militari, che poi diventa in realtà un'opzione per fiscare, per le spese militari, ovvero per le spese dovute al servizio civile non armato. Ecco, dico, vie di questo genere, le vie che si possono aprire in questo campo sono importanti proprio perché ci pongono in una visione di carattere istituzionale, cioè che fa i conti con quella che è la realtà. Ma non è un compromesso con la realtà, non è un semplice accettare le leggi della realtà, ma è anche un modo per cambiarle, è anche un modo per affermare quanto più è possibile questo tasso di non violenza, è anche un modo per assumere un'etica e quindi per assumere, per far proprio parte della via finalistica che dicevamo prima, del pacifismo etico, che è quello di assumere quella particolare etica che tende a imporci, a comandarci, di non fare niente che possa mettere in pericolo non la convivenza semplicemente con l'altro che mi sta a fianco, mio contemporaneo, ma che non mette in pericolo le possibilità di sopravvivenza della umanità, la possibilità di un futuro per l'umanità, sotto un profilo di vivibilità sociale e sotto un profilo di vivibilità ambientale anche. Quindi questa preoccupazione verso i non esistenti, verso quindi persone che non ci possono promettere nulla, verso i quali quindi noi ci apriamo in maniera del tutto gratuita, ecco, e questo è un valore etico di fondamentale importanza. Questa visione può passare anche attraverso le istituzioni, può passare attraverso le istituzioni, attraverso una serie di scelte, come dire, reversibili, che non mettano mai completamente in pericolo la possibilità di tornare indietro. Allora, sotto il profilo della guerra, non affrontare mai una guerra che possa produrre la distruzione di una terra, la distruzione del genere umano. Ecco, questa è la via istituzionale. La via istituzionale non è in grado di dire porgi l'altra guancia. Questa è una via non violenta, etica, non è in grado di dire questo. È in grado però di dire che tu non puoi mettere a repentaglio le possibilità di sopravvivenza dell'umanità, e quindi la guerra non deve mai spingersi oltre certi limiti, e quindi devi avere sempre una possibilità per tornare indietro. Lo stesso discorso si può fare per esempio per il rapporto tra viventi e non viventi, anche in questo caso il rapporto con l'ambiente deve essere fatto in modo tale che si possa sempre tornare indietro e che non si debba mettere a repentaglio le condizioni di vivibilità di sopravvivenza dell'ambiente. Allora, in questo senso io credo che ci sia uno spazio per una legislazione che potremmo chiamare senz'altro non violenta, anche se può sembrare, come si dice, uno simolo, cioè la legislazione è necessariamente violenta di per sé, perché fare la legge significa anche dare a qualcuno la possibilità poi di eseguirla, di applicarla nei confronti di chi non vorrebbe spontaneamente eseguirla. Però c'è la possibilità di fare una legislazione non violenta, cioè una legislazione che si ponga il problema dell'impatto di queste norme che viene a porre con la sopravvivenza ambientale, con la sopravvivenza dell'umanità, e che quindi assuma in sé quelle che sono delle caratteristiche che finora noi pensavamo fossero riservate soltanto al pacifismo etico, al radicalismo, per dirla con Bonhoeffer, o comunque a posizioni che non si pongono necessariamente il problema delle realtà di ogni giorno. Ecco, questo è un po' brevemente un po' il mio contributo alla discussione che naturalmente adesso potremo avere.
Va bene, ringraziamo Nicola di questa impostazione, di questa chiacchierata, ci ha indicato delle tracce, dei sentieri praticabili. Adesso la discussione è aperta, chi vuole contribuire o chiedere o...
questi principi della non violenza. Ecco, la coscienza in qualche modo inerisce a fattori di fede, ma in senso più generale a livello della società civile hanno una grossa importanza i mass media, cioè il modo in cui si forma in qualche modo, si dà l'informazione e si forma in qualche modo il cittadino. I mass media sono normalmente, nelle nostre strutture, sono emanazioni del potere economico, prevalentemente. Proprio stamattina vedevo Romiti che fa una lunghissima chiacchierata sulla stampa, e contemporaneamente la Confindustria chiede la privatizzazione dell'unico giornale pubblico che è Il Giorno. No, per dire, insomma, come, ecco. Allora, di fronte alla violenza del potere economico, che possono essere le forme, le difese non violente, ecco, rispetto a questa matrice.
Ci sono altre domande, meglio forse farle subito, in modo che lui raccoglie un po' di sollecitazione.
Scusa, io sono venuto qui e con piacere per un incontro con Nicola. E volevo così delle cose accennate sul problema della violenza legislativa, ricordare per esempio la diversità, il rispetto della diversità. Io per esempio, come legge, io non cattolico, ritengo che la legislazione italiana, che deriva dal concordato, sia
pesantemente discriminante e violenta, cominciando dai nostri figli che il rispetto dell'educazione dei genitori, i quali gli viene sottratta nel momento in cui entrano nelle scuole materne, è un'età in cui di fatto si trovano discriminati, e credo che questa sia una pesante forma di discriminazione, in cui fa sentire i cittadini di serie A, di serie B, o, come riprendendo un po' il libro della Fattoria degli Animali su questo. E a Nicola Colaianni vorrei ricordare, sul patto dei poteri occulti, sulle limitazioni che ha accennato della massoneria, ma vorrei ricordare un episodio che è avvenuto nell'altra legislatura. Cioè Bassanini chiese con un'interrogazione all'allora ministro degli interni, Scalfaro, che adesso abbiamo Presidente della Repubblica, delle notizie sull'Opus Dei. Scalfaro parlò per 2 ore e mezza, però di fatto poteva rispondere in 60 secondi, in quanto nella sostanza disse che in base al concordato non era possibile che lo Stato italiano indagasse o inquisisse in nessuna delle istituzioni cattoliche. Questo ritengo che forse nell'Europa non esiste nessuno Stato che abdica al suo potere di indagare, cosa che di fatto poi Scalfaro ha ribadito orsora nel momento in cui, alcuni giorni fa, in cui ha avuto un incontro con Wojtyla, in cui ha riconosciuto che la Chiesa Cattolica sta al di sopra del potere umano, cioè il potere umano è anche giudiziario. Su queste vorrei una risposta, se è possibile, una considerazione, cioè io pongo queste cose alla vostra attenzione. E sul fatto dei giornali, Il Giorno non è l'unico giornale pubblico, perché di fatto c'è anche Il Mattino di Napoli, che indirettamente è sempre pubblico, in quanto dipende da un istituto di diritto pubblico, cioè dipende direttamente dallo Stato, in quanto è del Banco di Napoli. E comunque queste sono, a mio parere, un contributo a una riflessione su alcuni aspetti.
Io vorrei magari che tu ci spiegassi, anche a partire dall'esperienza che state vivendo adesso nell'ambito parlamentare, a cui fa forse da contrappunto il disinteresse o la disinformazione relativamente ai sistemi elettorali, in che modo l'uno o l'altro ha in sé maggiore violenza, possibilità o prospettiva di eliminare le minoranze, di togliere voce, insomma, alle minoranze, al di là anche di quelle che sono le facciate o gli schieramenti che ormai credo che molti non seguano più, un po' scoraggiati anche dalla indecifrabilità delle proposte.
Qualcosa,
intanto poi vediamo se sollecitano altre.
Su questi punti voglio dire, per quanto riguarda il potere dei giornali, io credo che non si risolva questo problema attraverso l'intervento del pubblico a fianco al privato. Noi abbiamo verificato che proprio Il Giorno è uno di questi esempi, abbiamo verificato che nel momento in cui il pubblico è intervenuto nel campo editoriale, nel campo dei mass media, l'ha fatto per mandare avanti una propria concezione di un che non possiamo certamente dire della partecipazione pubblica in una impresa privata, ma piuttosto quella delle ragioni di un gruppo economico e dei dirigenti di questo gruppo economico, che talvolta erano un corpo separato anche rispetto alle grandi scelte dello Stato. I boiardi di Stato cosiddetti sono appunto anche dei signori che hanno un grosso potere e possono come dire, subordinare o torcere proprio la volontà dello Stato in un certo campo secondo quelle che sono altre esigenze, altre alleanze, altre coalizioni che si vengono a formare nel campo economico. Allora, io credo che in questi casi, ecco, una legislazione non violenta è una legislazione che cerca di porre dei limiti allo strapotere, alle concentrazioni economiche, ai trust che si vengono a creare in questo campo. E quindi è una legislazione che cerca di favorire al massimo tutte le imprese che vogliano intervenire in questo campo. In questo senso possiamo dire che non so, nel campo delle televisioni private, ad esempio, la legislazione che noi abbiamo sicuramente non è ancora una legislazione antitrust, che è una legislazione che fotografa la situazione esistente ad un certo punto, che ha voluto privilegiare le tre reti che aveva la Fininvest a quel momento senza che dovesse nulla sacrificare. È una legislazione che consente poi a Silvio Berlusconi di sacrificare il giornale cedendolo a Paolo Berlusconi, che è il fratello, e quindi mi pare chiaro che si tratta di una legislazione fatta con i piedi, insomma, che non si può andare a legiferare in questa maniera. Cioè, così Silvio Berlusconi può dire che lui, in quanto Silvio, non ha che tre reti di giornali, tre reti televisive, non ha nessun giornale, ce l'ha il fratello. Insomma, quindi è evidente che questo, questa non è una legislazione antitrust, e quindi è una legislazione che consente la violenza intesa come sopraffazione. Si potrebbe aggiungere anche un altro elemento a questo proposito: dare soltanto 12 frequenze nazionali e inserire poi, e si dice poi che nessun gruppo può superare il 25% di queste frequenze, e però inserire nelle frequenze nazionali anche tre TV a pagamento, che non sono certamente libera stampa, che bisogna appunto pagare qualcosa per un canone per decodificare quelle trasmissioni, e significa che in realtà le frequenze nazionali non sono 12 ma sono 9, e bisogna escludere quelle, non fanno parte della libertà di stampa. E allora, se un gruppo come la Fininvest ce ne ha 3 su 9, non ha il 25% ma ha il 33%. Questo è un altro modo, un altro esempio che dimostra come la nostra legislazione in questa materia non sia una legislazione non violenta. Ugualmente, una legislazione non violenta è una legislazione che, sotto per quanto riguarda questo profilo, deve cercare di favorire tutte quante le minoranze. Una legislazione come quella concordataria è una legislazione ancora di carattere privilegiario, cioè una legislazione che consente di affermare che una materia, ecco, nelle scuole specialmente, che una materia di carattere facoltativo, come non c'è dubbio che sia la religione cattolica, comunque l'ha detto pure la Corte Costituzionale, quindi diventi invece una materia che viene normalmente considerata nell'orario scolastico, di tal che chi non se ne avvare è messo in condizioni di non esercitare agevolmente il suo diritto, perché se si mette alla seconda, alla terza o alla quarta ora, insomma, è chiaro che il ragazzo viene messo in condizioni di difficoltà, deve entrare, deve uscire, deve entrare nel giro di un'ora dalla scuola, si è deciso naturalmente di non seguire nessuna materia alternativa, di non rimanere a scuola, e una materia che nella scuola elementare finisce per sostituire l'ora di religione, le due ore di religione non confessionale previste dai programmi ministeriali, ecco la violenza. Cioè, noi prendiamo una materia di carattere confessionale che è facoltativa e diciamo che quella serve per adempiere all'obbligo che la scuola elementare ha di fare conoscenza dei fatti religiosi, studio del fatto religioso, e di fatto invece le due ore di insegnamento, in questo caso di religione cattolica, vengono a sostituire l'ora di religione, le due ore di religione non confessionale. Addirittura negli ultimi decreto ministeriale del settembre del 91, laddove vengono a determinare i tempi da dedicare nella scuola elementare alle varie materie, alle varie aree disciplinari. Adesso è importante, perché prima c'era soltanto un insegnante e provvedeva lui a ripartire il tempo come credeva. Adesso invece sono diversi insegnanti, quindi bisogna determinare, ripartire le ore. E allora c'è questo decreto ministeriale che prevede che ci possa essere anche una certa elasticità in questo orario, prevede però che ci siano 20 ore minime che debbano valere a livello nazionale, perché altrimenti ogni scuola si differenzierebbe da un'altra nello stesso territorio nazionale. Ebbene, in queste 20 ore che valgono a livello minimo nazionale, sono inserite, dice il decreto ministeriale, anche le due ore di religione cattolica. Ecco, questo è un modo per fare violenza nella didattica, per esempio. E così via. Il caso dell'Opus Dei, non lo so, adesso la risposta di Scalfari, però è certo che in tutti questi casi di associazioni che si ritengono più o meno segrete, l'Opus Dei dice di non esserlo, ma insomma io non lo so, comunque deve essere data la possibilità in ogni caso al magistrato di poter, se sorgono problemi di carattere penale o comunque al potere amministrativo, anche al di fuori degli effetti penali, bisogna dare il potere di cercare di sapere tutti gli aderenti alle associazioni, senza che si possa poi distinguere in questo tra una associazione presuntamente segreta come la massoneria e un'associazione presuntamente segreta come l'Opus Dei, solo perché la prima è laica e la seconda invece è cattolica o altro. Quindi bisogna avere un uguale criterio. La domanda che fa Gianni invece è più difficile, è quella sui sistemi elettorali. Qual è quello che può usare maggiore violenza nel senso di togliere voce alle minoranze? Diciamo è più difficile perché naturalmente, siccome noi proprio in questi giorni, in queste ore, proprio si discute di queste, quindi non posso dare una risposta come dire asettica, che prescinde un po' anche dalle mie idee in proposito. Io credo che bisogna cercare di coniugare insieme il principio del rispetto delle minoranze, cioè un sistema elettorale di carattere come viene definito, proiettivo, speculare, cioè che rispecchi un po' tutte le opinioni della società, in modo da far avere nel palazzo un po' tutte quante le opinioni che stanno nella società, con il sempre ovvio, consueto limite che questo non è possibile farlo completamente, perché anche il sistema che abbiamo noi adesso è un sistema proporzionale corretto, perché pretende che una formazione debba avere almeno un seggio, un quorum che scatti in una regione, perché abbia una sua rappresentanza nazionale, poi non si divide il numero di voti per avere il quoziente per esattamente il numero dei seggi da attribuire, ma per il numero dei seggi più due, che svantaggia un po' le minoranze e avvantaggia le maggioranze, i partiti più grossi. Quindi, voglio dire, con questo consueto ovvio limite che la specularità assoluta non è possibile, quindi non è possibile proiettare in maniera meccanica tutte quante le posizioni esistenti nel sociale, nelle istituzioni rappresentative. Detto questo, credo che però bisogna attendere ad avere una proiezione di tutte queste posizioni nel Parlamento, da un lato. D'altro lato bisogna però anche privilegiare la stabilità in qualche modo del sistema, e quindi cercare di pervenire più agevolmente ad una maggioranza che abbia quindi la possibilità di governare. L'esempio delle grandi città italiane che sono tutte quante in crisi, lì Borghini a Milano raccatta consiglieri per fare la sua maggioranza ogni giorno, e ogni giorno si dimette uno e poi lo fa dimettere pure al Consiglio Comunale. E entra fuori, viene Nadia Recci e appoggia questa giunta. Da Torino ne parliamo, Torino, pensionati che vanno, vengono per reggere questa maggioranza. Credo che pure a Roma si sia con una giunta multicolore che sta in crisi un giorno sì, un giorno no, e insomma a Palermo non ne parliamo, e così via. Quindi bisogna avere un principio di maggioranza. Allora, io ognuno può scegliere come dire il mix di questi due sistemi. Io credo che si debba andare ad un sistema misto, quindi ad un sistema maggioritario con una dose di proporzionale, o se vogliamo un sistema proporzionale con una dose di premio di maggioranza, diciamo così. L'opzione di fondo che farei io sotto il profilo che dice Gianni, cioè qual è di questi sistemi quello che più toglie voce alle minoranze, che quindi crea maggiore violenza. Ecco, la vedrei in questa maniera. Se è vero che la regola della democrazia è la maggioranza, come appunto prima citavo Bobbio, ma insomma si potrebbero citare tanti altri. Se la regola della democrazia è la maggioranza, il problema allora è di vedere, ai fini che indicava Gianni, è quello di vedere chi deve scegliere questa maggioranza, chi deve decidere la maggioranza. Allora, sotto questo aspetto dobbiamo dire che il sistema proporzionale, benché proietti nel Parlamento tutte quante le posizioni che stanno nella società, e quindi sotto questo profilo è più rispettoso di tutte le minoranze, può sembrare paradossale, in realtà però non rispetta le minoranze, nel senso che non fa scegliere a loro, non fa scegliere, no, non solo le minoranze, non fa scegliere alla gente, ai cittadini, il governo. Perché la maggioranza viene fatta in un secondo momento non dagli elettori, bensì dagli eletti, che possono anche cambiare maggioranze, fare e sfare maggioranze nel corso dei 5 anni, del quadriennio di legislatura. Quindi è un sistema che espropria la gente, i cittadini, del diritto di scegliere la maggioranza. Viceversa, il sistema maggioritario, per quanto possa, ripeto, sotto questo profilo proprio sembrare paradossale, da un lato dà una sottorappresentazione alle minoranze, c'è dubbio, perché siccome spinge alla lista di coalizione e quindi spinge i gruppi più piccoli ad allearsi con il gruppo più forte per cercare di essere in qualche modo rappresentati, e tuttavia non avranno mai la rappresentanza che avrebbero con un sistema proporzionale. E tuttavia, anche qui paradossalmente, fa scegliere però questa maggioranza agli stessi elettori anziché agli eletti. Quindi direi, sotto questo profilo, quale usa maggiore violenza? Sistemi elettorali usano tutti quanti più o meno una violenza. È chiaro che il sistema migliore sotto questo aspetto sarebbe la
democrazia diretta, quella in cui ci trovassimo tutti quanti e tutti quanti votassimo e faremmo così la maggioranza. Se però noi, constatato che questo non è possibile e laddove è stato, si è cercato di attuarlo, ha creato violenze di altro tipo, violenze sulle minoranze di altro tipo, detto questo, dobbiamo dire che il sistema che più si avvicina alla democrazia diretta sotto il profilo della rappresentanza di tutte quante le opinioni è il sistema proporzionale. Il sistema che più si avvicina alla democrazia diretta, nel senso di far decidere direttamente alle persone, senza l'intermediazione del personale politico, degli eletti, e nel nostro sistema delle segreterie dei partiti, fa decidere direttamente al corpo elettorale quale deve essere la maggioranza, che è la regola della democrazia, questo sistema è il sistema maggioritario. Dopodiché mi rendo conto che ho messo in evidenza soltanto un po' paradossalmente, non ho dato una risposta precisa, anche se vi ho detto che la mia preferenza va più verso un sistema di tipo maggioritario corretto proporzionalmente, insomma. Però non ho un'indicazione dettagliata, precisa.
Se ne uscirà un metodo poi, secondo la tua, in che tempi si uscirà da questa così difficile battaglia politica? C'è qualche spiraglio? Tu che sei dentro al palazzo, riesci a indicarci qualche prospettiva politica praticabile, in modo che noi possiamo dai giornali capire un po' meglio quel che succede?
Ma vedi, qui è in atto un tentativo di far prevalere, ecco un altro segno della violenza, di far prevalere senz'altro la propria tesi, che potrebbe far rischiare un nulla di fatto in questa commissione bicamerale. Innanzitutto è stato un errore, dico a mio avviso, l'ha fatto pure il partito di cui io faccio parte, ma insomma per me è un errore grossissimo quello di aver fatto la commissione bicamerale. La commissione bicamerale serve a niente, cioè si è voluto riprendere l'idea della costituente della commissione dei 75, che erano però 75 grandi uomini, buona parte. Insomma, basta pensare a chi stava lì, ci stava Dossetti, ci stava Togliatti, ci stava Marchesi, ci stava Nenni, ci stava Calamandrei, ci stava Mortati, e anche i giovani che stavano là si chiamavano Moro o se volete lo stesso, no, Scarfo non so se stesse, ma insomma erano di questa levatura, no? Insomma, poi basta andare a scorrere i nomi dei 50, 60, quanti sono loro che stanno adesso nella commissione bicamerale, c'è una nomenclatura di partito, da noi come PDS, quando si è dovuto stilare l'elenco dei 5 su 107 deputati che dovevano far parte della commissione bicamerale per quanto, come Camera, era già tutto pronto, perché c'era un padre della patria, una madre della patria come Nilde Iotti, la 46 la dovevi mettere, no? Poi il segretario del partito, Occhetto, dopodiché avevi tre persone, Bassanini, Godotà e Barbera, che a titolo diverso erano responsabili di politiche istituzionali all'interno del partito, enti locali, sistemi istituzionali e così via, e quindi non potevano stare, basta, chiuso, non si è neanche... Cioè si è votato, perché così sono i riti, no, della democrazia, bisogna votare, però insomma era del tutto inevitabile che andassero. Quindi questo per un verso. Se poi andiamo a vedere altri nomi di chi aveva l'avventura di avere 10-15 persone, non 5, potete vedere chi sono, insomma, Cirino Pomicino è uno dei 50-60, queste sono, è la gente, no, che sta in questa commissione. Allora, il tentativo è stato fatto male. Il tentativo cioè di rapportarsi alla commissione dei 75. In realtà non c'era bisogno di una commissione bicamerale, perché la Costituzione dice chiaramente qual è la procedura che bisogna seguire per riformare la Costituzione. C'è una commissione in ogni ramo del Parlamento, che è la Commissione Affari Costituzionali, la quale provvede a esaminare i vari progetti e a portarne uno a maggioranza nell'Aula. Dopodiché ci sono gli emendamenti, c'è un normale processo di revisione costituzionale. Invece qui si è cercato di fare questa commissione di 50 persone con una legge costituzionale ad hoc, che derogava pure all'articolo 138 della Costituzione e che doveva cercare di portare in aula già un progetto quasi semi-approvato di nuova Costituzione. Non dovevano essere possibili, per esempio, gli emendamenti da parte dei singoli parlamentari. Questo progetto è fallito perché proprio stasera noi stanno votando una modifica profondissima di questo impianto legislativo che c'era stato trasmesso dal Senato, cioè nel senso che noi prevederemo la Camera, ritengo insomma, perché sono stati approvati già in commissione un po' con il concorso di tutti quanti, quindi spero che senz'altro verranno approvati pure stasera, ma abbiamo previsto che ogni parlamentare abbia il diritto di proporre l'emendamento, che ogni parlamentare qui è investito della sovranità popolare, ha avuto un mandato e non è ammissibile che questo parlamentare si trovi espropriato di questo diritto da una commissione bicamerale. Però tutto ciò è significativo perché un ramo del Parlamento aveva approvato questa proposta di legge, cioè quella di limitare il potere dei parlamentari. Naturalmente è chiaro che il recupero di sovranità da parte di ogni parlamentare avrà il suo prezzo e il prezzo è quello di una scarsa governabilità, come viceversa si tendeva a fare attraverso la commissione bicamerale, di una scarsa governabilità del progetto e degli emendamenti e quindi di un allungamento dei tempi di discussione di di questo progetto di revisione della Costituzione. A questo punto io non lo so, molti stanno però, si vede subito, stanno giocando ad un allungamento formidabile di questi tempi per lasciare un po' le cose come stanno e quindi per naturalmente questo è soltanto ciò che non viene confessato, nessuno viene a dire una cosa di questo genere, però molti giocano a lasciare le cose come stanno, a fare dichiarazioni notevolmente ambigue, tipo quelle che si sono avute ieri attraverso l'approvazione del criterio di De Mita sui sistemi elettorali, che non dice niente, non si capisce a quale sistema dovremmo arrivare, dice tutto, dice che deve essere proporzionale, che però bisogna assicurare la stabilità, la governabilità e tuttavia senza violazione di diritti di rappresentazione della minoranza, insomma un guazzabuglio di parole, di concetti e quindi attraverso questa ambiguità si tratterebbe di lasciare.
Una piccola curiosità legata
per arrivare al referendum oppure per strozzare un dibattito poi primavera.
Ma io penso che ci sia buona parte di parlamentari che spera che vengano tolte le castagne dal fuoco dalla Corte Costituzionale, quindi intanto si tratta di guadagnare tempo fino a metà gennaio e poi ci si regola, certamente in quel caso si avrà un'accelerazione del problema riforma elettorale, che non a caso si è voluto attribuire a questa commissione bicamerale, benché non sia materia di carattere costituzionale. E allora il fatto è che si voleva appunto cercare una governabilità della legge elettorale in quella sede. In quel caso, nel caso che la Corte Costituzionale dovesse ammettere il referendum, prenderà corpo, vista la poca distanza di tempo tra il 13 gennaio e la data in cui si dovrà indire il referendum, prenderà corpo il tentativo del Partito Socialista, in concreto, di restituire la materia elettorale al Parlamento, alla Commissione Affari Costituzionali, perché si dirà noi non abbiamo adesso il tempo per pensare in termini immediati alla riforma elettorale, e quindi il tentativo di cambiare la legge elettorale con riferimento soltanto al quesito sul Senato, visto che quello sulla Camera non c'è. E quindi cercare in questa maniera di lasciare le cose così come stanno alla Camera, e invece di modificare magari con un certo maggioritario anche al Senato. Quindi voglio dire, stanno una serie di giochi di questo genere che, di cui non possiamo dire quale, possiamo prevedere quale sarà vincente. Gli incroci che si vengono a verificare tra varie circostanze giorno per giorno potranno così far pendere la bilancia da una parte o dall'altra.
Io non so se sia era stato Kelsen che aveva parlato di un paradosso in un momento tipo questo, cioè non mi ricordo più, però mi sembrava che fosse stato lui che aveva detto gli organi istituzionali non funzionano più, devono essere rimessi in grado di funzionare. Chi li deve rimettere in grado? Gli organi che sono gli stessi, che poi dopo non è. Cioè, in questo caso io non so se, penso che la parte più importante ce l'abbia un'informazione corretta, perché se il cittadino ha un'informazione corretta poi può anche votare con la proporzionale, col triplo salto all'inglese, o anche addirittura come ho sentito ad Avanzi venerdì, cioè sì o no, poi dopo fra 5-6 mesi, ma se siete veramente certi, t'ho detto di sì, t'ho detto di no. Cioè se c'è un'informazione vera. Altrimenti o col maggioritario o con il proporzionale. Cioè io penso che la fotosimbolo di questi anni stia sul manifesto di oggi, cioè il parlamentare che sta votando per lui e per il suo compagno che non c'è, con le due mani. Cioè per me questa è la fotosimbolo di questi anni. Se non si torna a una dimensione etica nell'informazione, nella scuola, cioè poi dopo si va sempre più indietro fino a arrivare forse dentro il grembo materno, però se si perde di vista questo, poi...
Una piccola curiosità, l'altra volta Stefano Racheri ci aveva messo in guardia, proprio a proposito di questi temi, sul fatto che venisse proposta una modifica del regime del pubblico ministero che avrebbe reso dipendente questo pubblico ministero, magistrato, come ben sappiamo, dal ministro della giustizia. Adesso mi pare di aver visto che una proposta di questo genere è stata fatta. Ecco, come valuti tu che sei magistrato questo discorso? C'è qualcosa che noi cittadini possiamo capire anche qui un po' meglio per essere posti in guardia di fronte a questi attacchi? Perché alcuni giornali hanno presentato addirittura come la conseguenza di una vecchia manovra proposta da Licio Gelli per l'occupazione delle istituzioni. Questa era una delle possibili mosse. Questo, ecco, puoi ristabilire un po' di verità su queste cose in cui c'è grande confusione, anche perché qui è in gioco, credo, parecchio.
Sì, intanto è vero che occorre molta informazione, perché una delle disinformazioni che stiamo vedendo operare in questi giorni è quella per cui cercano sempre dei padri più o meno pericolosi o più o meno autorevoli alle opinioni che si vanno esprimendo. Certo. Allora, se proponi una cosa, ti senti dire questo l'ha detto Licio Gelli, però quell'altro ti dirà, dice no, ma anche Sidney Sonnino, che non so, ma l'ho letto, deve essere una persona anche lui autorevole, ritengo, non lo so, perché lo citava in termini laudatori per la sua opinione, diceva come l'ha detto Sidney Sonnino. Io confesso la mia grossa ignoranza su questo. E credo che non sia un sistema giusto questo. Cioè un sistema giusto dovrebbe essere quello di far riferimento, se vogliamo, a uomini politici o di cultura del nostro tempo, diciamo a noi contemporanei, perché è giusto capire un po' il gioco di alleanze che ci sono, e però scomodare persone che hanno detto cose di questo genere in altri tempi o anche in altri contesti, mi pare che non sia un'opera di informazione giusta. In questo senso è vero che un ruolo importante dovrebbero giocarlo gli organi dell'informazione. Invece io credo che proprio sulla faccenda dei sistemi elettorali non stiano dicendo delle verità abbastanza elementari, tipo quella che io ho cercato di dire stasera, insomma, cioè che qui non ci sta nessuna formula magica, che i proporzionali, il maggioritario, hanno ciascuno a suo modo un vantaggio e uno svantaggio in relazione proprio al tasso di democrazia diretta che si vorrebbe attuare. E quindi questa è una grossa pecca che noi abbiamo. Se a questo si unisce appunto il paradosso della grande riforma, no? Per cui appunto la grande riforma deve essere fatta proprio dai partiti che non riescono a far funzionare le istituzioni e che quindi adesso dovrebbero autoriformarsi per fare questa grande riforma. È una cosa abbastanza paradossale. Ecco, se diciamo alla mancanza di informazioni aggiungiamo anche quest'altro paradosso, ci rendiamo conto della situazione di stallo in cui ci veniamo a trovare. C'è anche un'altra cosa che mettono in evidenza gli studiosi dei sistemi elettorali e delle istituzioni in generale, che cioè le istituzioni si riformano tanto più profondamente, i sistemi elettorali si cambiano tanto più radicalmente, quando vi sia una crisi di regime. E quindi il fatto che noi non abbiamo attualmente nel nostro paese una crisi di regime, nel senso di una destabilizzazione, tipo quella che ebbe la Francia nel 58 con la questione dell'impero coloniale, dell'Algeria, eccetera, o tipo quella che abbiamo avuto noi e la Francia nell'immediato dopoguerra, no? Ecco, il fatto che manchi una situazione di grave destabilizzazione in questo senso rende più difficoltoso il cambiamento di regime. Per quanto concerne il pubblico ministero, non sappiamo se questo tentativo verrà portato a fondo. C'è stata una levata di scudi abbastanza generale che ha indotto nella commissione bicamerale l'altro giorno a tenersi un passo indietro rispetto a questa proposizione che si vorrebbe introdurre nella Costituzione e che, a dire di chi ci crede, la maggioranza, vorrebbe tendere soltanto ad una differenziazione delle carriere del pubblico ministero e del giudice. La differenziazione delle carriere io credo che sia un fatto non solo inevitabile, ma anche auspicabile, insomma, perché è chiaro che il pubblico ministero è soltanto una parte e deve essere una parte capace di investigare, non di giudicare, non è la stessa cosa. Investigare significa avere una certa professionalità, no? Che tra l'altro deve portare il magistrato a saper dirigere fattivamente la polizia giudiziaria, non è cosa di poco conto. Invece giudicare significa saper far osservare delle regole nel dibattimento che si ha in aula e quindi porre le parti su un piede di parità nell'osservanza di queste regole. Sono due cose abbastanza diverse. Dire se una cosa è giusta o è sbagliata implica una professionalità diversa da chi invece deve cercare di andare a fondo e, come dicono i giornali, di far piena luce. Far piena luce significa dover escogitare una serie di mezzi, strumenti, anche spregiudicati se vogliamo, per cercare di raggiungere una qualche fonte di prova. Allora, questo va bene. Il problema però è un altro, che nel nostro ordinamento, cioè di un magistrato che deve obbligatoriamente esercitare l'azione penale e che quindi è soggetto soltanto alla legge, non può scegliere di quali notizie di reato occuparsi, quali far precedere, quali posporre, deve cercare di osservare un criterio di legale in tutto questo, Ecco, questo tipo di magistrato deve avere una cultura della giurisdizione. Attualmente il magistrato del PM ha una carriera del tutto identica, se vogliamo, al magistrato della giudicante. Però questo è un difetto, abbiamo detto, per questo motivo, perché bisogna invece differenziare le professionalità, però è anche un pregio, perché noi abbiamo un magistrato che appunto è un PM che è magistrato e non è un super poliziotto, cioè che ha la cultura della giurisdizione, che ha la cultura delle regole. Questo deve essere un patrimonio caratteristico del nostro paese per una previsione costituzionale, di cui noi non ci dovremmo privare così grossolanamente come si vorrebbe. Quindi se il discorso rimane però quello della differenziazione delle carriere, ci domandiamo pure che motivo si abbia di metterlo nella Costituzione. Insomma, la Costituzione deve essere formata da quel nucleo di principi che sono ineliminabili, che rappresentano proprio l'essenza del patto sociale. Insomma, la differenziazione delle carriere non mi pare che sia un principio fondamentale. Importante invece è, semmai, ecco, questa scelta che ha fatto la Costituzione di accennare anche al pubblico ministero. Che cosa ha voluto dire? Perché il pubblico ministero lo poteva pure mettere da parte. Ha voluto dire che il pubblico ministero ha le stesse garanzie del giudice, nel senso cioè che lui non dipende dall'esecutivo, non dipende dal potere politico come sotto il fascismo, ma invece è soggetto soltanto alla legge come il giudice. Dopodiché, dategli queste garanzie che debbono trovare posto nella Costituzione, si possono benissimo differenziare le carriere, anzi credo che sia una cosa del tutto auspicabile. Mi domando perché dopo 3 anni che è entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale, che ha dato una professionalità diversa al pubblico ministero, non si sia provveduto dal ministro, né da Martelli né da Vassalli, insomma, si sia provveduto a una rappresentazione di una proposta di legge in questo senso.
Bene, ci sono altre domande? Se no, l'ora è quella canonica delle 8 meno pochi minuti. Tu puoi rientrare in Parlamento.
Sì, posso rientrare in gabbia.
In gabbia, per seguire questi momenti così delicati. Grazie a tutti, allora ci rivediamo il 16 dicembre 92, verrà Filippo Gentiloni, giornalista del
Puoi fare il più mancato.